Che fa?
Stai iniziando con la domanda.
Provo a fare la domanda sperando che sia comprensibile, perché non ho una cultura teologica.
Non si preoccupi, parli finata. Come parla la gente di
Amici. Porti pazienza. Comunque, io sono rimasto veramente colpito dalla sua relazione e mi veniva questa riflessione, no? Lei ha parlato appunto dell'episodio ben noto in cui Gesù dà la comunione anche a Giuda, e penso che la maggior parte di noi abbia pensato magari al divorziato che deve fare la comunione. A me è venuta un altro tipo di riflessione, che è questa. Noi abbiamo una religione, come diceva Pascal, del Dio nascosto, no? Che permette l'esistenza anche del non credente, anzi per certi versi è anche auspicabile che vi siano, che come l'ebraismo, come diciamo certe forme di pensiero non necessariamente legate a una religione, vedono il dialogo e il confronto come valori positivi. Noi sappiamo però che esistono, sia come ideologie politiche, siamo Hitler, ma anche, ahimè, religioni, penso a certe interpretazioni ai Wahhabiti, per esempio, o ai Wahhabiti in Arabia Saudita, o i Salafiti.
Oh, capito, sì.
Ce ne sono. Ma non solo loro, anche certe sette fanatiche pseudo-cristiane, che non contemplano la dimensione del dubbio, non contemplano la dimensione del confronto. E allora mi domando, in che modo noi possiamo dare la comunione a queste persone? Cioè, in che modo possiamo, come dire, essere cristiani e allo stesso tempo combattere il male?
Nella misura in cui lo chiedono.
C'è, come dire, una presunzione di dirimere tutte le questioni. Quello che io ho detto in proposito al dirsi che c'è presente in ogni linguaggio vale per davvero. Le racconto un episodio della mia vita pastorale. Io per 25 anni sono stato viceparroco in un quartiere meraviglioso di Catania, il quartiere con maggiore devianza sociale, significa in proporzione maggiori ospiti delle patrie galere, e ho imparato tante cose, è stata credo la lezione più profonda della mia vita. Ora, invece questo è un episodio che è stato per me molto significativo, perché me l'ha detto una donna analfabeta allo stadio terminale del suo cancro, come accade nel sud almeno spesso in tali casi, i figli si rivolgono alla fattucchiera, e ricordo ancora il prezzo della visita, 400.000 lire. Vabbè, ma nemmeno io se mi ricordo. E la signora Rosalia è venuta ad esporre il suo dubbio di coscienza, se doveva farlo o non doveva farlo. E ha detto: io lo so che non è giusto non ricorrere, ma mi vogliono bene così e hanno diritto a mostrarmi che mi vogliono bene. Io ci vado.
È chiaro? Nel gesto dei suoi figli lei non vedeva la superstizione, la magia, vedeva l'espressione dell'amore, e allora lo accoglie, qualunque esso sia. Credo che dobbiamo essere nei confronti della realtà e degli uomini molto umili, molto umani, e questo dicevo io non moralismo, cioè attenti al dirsi di ogni uomo e di ogni donna, al dirsi, che è un atto sacro per eccellenza, là dove appunto solo Dio può comprendere e può entrare. È la sospensione del giudizio, anche in questi casi, perché non è detto che il divorziato fa bene, questo dipende da lui, dipende dall'animo con cui lui mi chiede di fare la comunione. Io non lo so, poi cerco di spiegare ai preti più giovani di me che la vecchia teologia morale lo ammetteva, la nuova no, perché la vecchia teologia morale diceva che sunt evitanda scandala, in ogni caso bisogna evitare gli scandali. Significa che una signora, se viene da me e mi chiede la comunione, io, ci mancherebbe altro che io suscito uno scandalo, quella signora ne avrebbe vergogna, eccetera, eccetera. Io gliela do, poi Dio la giudica. Allora dico queste cose per far capire che questa pretesa di giudicare non va, è profondamente sbagliato. Oltretutto c'è nel Vangelo un invito a non giudicare per non essere giudicati, no? E qualche peso dovrebbe averlo. Allora direi che questo camminare sulla punta di piedi nei confronti della vita di ogni uomo e di ogni donna è fondamentale. E poi io faccio un'esperienza, adesso essendo privato dell'esperienza parrocchiale, da alcuni anni, quando trovo un po' di tempo libero durante la settimana, vado in carcere. Per me è un'esperienza di una ogni volta quasi di un trauma. Appena le varie porte blindate, perché prima di accedere ce n'è di porte blindate che ti separano dal mondo dei civili e dei giusti, si chiudono, io divento tutto dalla parte dei carcerati, qualunque cosa hanno fatto. Non lo so, è sbagliato, è indovinato, non lo so, perché poi c'è lì l'essere uomo, contraddittorio, eccetera, terribile, tutto. E cosa fare? Io la darei in quel caso lì, anche perché, e questo è il concetto della comunione cristiana, la comunione cristiana non è quella che poniamo noi con le nostre idee o con le nostre regole le più sante nei confronti degli altri, è quella che Gesù Cristo ha posto, e quello è il fondamento della comunione. E il fondamento della comunione che Gesù Cristo ha posto non c'entra con la mia volontà. E allora se io l'accolgo, perché dovrei negarla? Prego.
In Italia proprio su questo argomento si è svolto un bel dibattito di fronte al comportamento morale del nostro Presidente del Consiglio. Alcuni cattolici lo difendevano, altri invece lo mettevano all'indice. Io volevo sapere, di fronte a questa situazione qui, lei che discorsi, che impostazione aveva dato.
A me l'atteggiamento morale non tocca per nulla, ce n'è il peggio di lui, eccetera, se la vede lui col buon Dio, via dicendo. Quello che mi interessa invece sul piano della pura etica pubblica è il suo comportamento politico. E quello è indegno, personalmente. È da proscrivere, e quello è diverso. Non mi interessa se abbia peccato contro la purezza o altre cose del genere, per cortesia. Quello lì invece no. La cosa indegna, ma che il popolo italiano non accetta, mi scuso se ci sono persone di diverso sentire, e che la maggioranza del popolo italiano accetta uno che fa politica per non andare in carcere e che ha il potere per non andare in carcere. Quello è il vero problema grosso, ma questa è un'altra questione. Questa è politica, non c'entra la morale. È il minimo di dignità che gli uomini vogliono dalla vita politica, da Platone fino ai nostri giorni. Quello.
Scusa, solo una puntualizzazione, perché lei, io giustamente ho parlato di dare la comunione e lei mi ha risposto sul dare la comunione, però io intendevo anche l'atteggiamento, diciamo, in che modo dialogare con chi il rifiuto non,
amabilmente, non lo... amabilmente polemico, cioè amabilmente polemico. Se faccio questo discorso loro lo rifiutano, che cosa devo fare io, che loro hanno ragione? Non è dar ragione a tutti, ci mancherebbe altro.
Cioè, in un regime che mi vieta come cattolico di portare il crocifisso o di esprimere la mia opinione, come posso dialogare? Questo che mi tormenta.
poi in carcere anch'io passo immediatamente dalla parte del carcerato, no? E probabilmente se andassi a Guantanamo sarei dalla parte.
Ma non
mi domando, se quelli di Guantanamo li incontrassi in un campo talebano e loro rifiutassero in radice il confronto con me, come posso io?
Io la penso diversamente da lei su questo punto, per esempio, sul crocifisso, perché è il motivo per cui io, anche essendo prete, non porto nemmeno il crocifisso. Che il crocifisso diventi un'insegna o diventi un'etichetta è qualcosa che offende la mia fede. Questa è un'altra questione. Va bene, ma i conflitti e la diversità fanno parte della vita, non ne le può eliminare lei, non c'è da fare un sistema per eliminare i conflitti. Il problema è che si svolgono come facevamo noi da bambini, prendendoci a cazzotti e poi mettendoci a giocare assieme. Beh, non c'è diverso, non c'è modo più sano di quello dei bambini. Non c'è da abdicare alle proprie idee.
Pensavo a quella donna incarcerata perché è espresso.
Ma il discorso apocalittico, evangelico, come lo volete chiamare voi e via dicendo, non significa abdicare alle idee, un falso irenismo, eccetera. Significa fare un discorso per parte nostra capace di accogliere. Quello è diverso. Senza abdicare a questo. Per cui Gesù si arrabbia per i farisei che non comprendono il suo accoglimento dei peccatori. No? Mangia e beve con i peccatori. Ma Gesù non è che demorde, si arrabbia perché loro non capiscono che in quell'accoglienza ci sono anche loro. Va bene.
Se non ci sono.
Sì, una cosa.
Marica.
Rileggendo questo mi veniva.
Rileggendo
ciò di cui si è parlato oggi, in qualche modo, ripercorrendo velocemente, e poi su questa questione del perdono. Ma non è che la Chiesa trionfante dell'oggi, e parlo di Chiesa trionfante perché questa è stata l'impostazione degli ultimi 25-30 anni.
Guarda più indietro!
Sì,
2000
sì,
anni, eh!
Questo sicuramente, no, ma
sei vicino.
Sicuramente anche prima, però questo recupero della trionfalità della Chiesa che va a tradire e va a tradire lo spirito del Concilio, e lo tradisce in due modi: presentando il Papa che l'ha proposto con quel falso irenismo del buon uomo. E quindi,
è un po' scemo pure.
E quindi rendendolo, come dire, l'immaginetta, che però possiamo stracciare, perché se io ripercorro quello, come dire, i documenti del Concilio, molte di queste cose ci sono, no? Rispetto al mondo contemporaneo, rispetto al non giudicare, no? il ritiro di certe condanne automatiche che venivano fatte, che quel Papa ha fatto. Cioè, io ritiro il fatto che tu non possa fare la comunione, tu puoi essere credente pur, come dire, ecco, tutto questo non insiste verso un tradimento complessivo del cristianesimo stesso. E mi viene quasi da dire, forse aveva ragione Heinrich Böll quando diceva che gli unici doveri cristiani erano Papa Giovanni e un povero pugile malmenato che aveva conosciuto.
Ho capito. Senta Marica, d'accordo intanto con lo spirito che ha animato il suo intervento, tutt'altro. Vabbè, lì c'è da rispondere seriamente. In genere, per esempio, sono persone che non hanno studiato Papa Giovanni, non sanno nemmeno che cosa voleva dire con alcune parole, non l'hanno studiato, semplicemente. Cosa voleva dire con la parola pastoralità, cosa voleva dire con la parola aggiornamento, cosa voleva dire con la parola segni dei tempi, eccetera, mi dicendo, tutto il resto. Non conoscono l'avventura di quest'uomo, del quale uno storico, che è stato mio grande amico, eccetera, Alberigo, diceva che rispetto alla quasi totalità dei papi che noi conosciamo, ha avuto una caratteristica: ha voluto fare il papa facendo il cristiano, punto e basta. Per cui le sue virtù private, quelle dell'imitazione di Cristo, eccetera, erano il modo di governare la Chiesa. Ad ogni modo, a parte dico l'ignoranza, ma il problema è più vasto. E nella storia della Chiesa si hanno vari momenti di questo equilibrio. Quello non è soltanto il Concilio Ultimo, ma è il Vangelo. Non è un caso se nel IV secolo esplode il monachesimo, che è il rifiuto di questa Chiesa. Cassiano, nelle conferenze ai monaci, parla del fuggire dalla turba dei credenti. Usa questa espressione: fuggire dalla turba dei credenti. È un problema che agita sempre la Chiesa. È il problema che in epoca moderna un grande romanziere, che è anche un teologo, ha reso in maniera meravigliosa e sempre attualissima. È la leggenda del grande inquisitore di Dostoevskij. È il problema della bestia, cioè chi partecipa al potere di questo mondo e assimila le regole al potere di questo mondo è destinato a quello, è destinato a compromessi, è destinato ad arzigogolamenti per la giustificazione delle sue posizioni e via dicendo. Allora è un problema un problema bimillenario, no? C'è anche un altro problema, che un altro motivo che ha avvelenato l'essere dei cristiani nel mondo in tutte le epoche, già nel Nuovo Testamento, è il problema del gruppo. Cioè, se noi facciamo una comunità, se noi facciamo un gruppo, come si fa? Devono esserci delle regole che non sono quelle di Gesù. Questo è il motivo per cui già in epoca neotestamentaria si introduce la prassi dell'esclusione. Leggetevi il capitolo 18 di Matteo, dove, quando uno delinque, se il tuo fratello ha qualcosa contro di te, prima vallo e esortalo, lui solo tu e lui. Poi se ti ascolta, hai guadagnato tuo fratello, eccetera, eccetera. Oppure poi dopo due testimoni, e infine è Gesù che parla di per sé un momento, e poi se non ascoltano i due testimoni, allora davanti a tutta l'assemblea, davanti a tutta la comunità, se non ascolta nemmeno l'assemblea, sia per te come peccatore pubblicano. Ma Gesù cosa faceva con i pubblicani? Allora non possono essere parole di Gesù. Matteo accetta questa regola della comunità, che oltretutto si trova anche in Qumran, no? Perché i cristiani della Siro-Palestina l'hanno copiata dalla regola di Qumran, l'hanno adattata, eccetera, e via dicendo. Però a questo punto Matteo, che si ricorda di Gesù, ed è colui quale anche dice: nessuno di voi si faccia chiamare Rabbi, nessuno di voi si faccia chiamare, se le ricorda le parole di Gesù, o direttamente o indirettamente, ma se le ricorda, a un certo punto poi nel racconto, attenzione alla trama del racconto che è fondamentale, subito dopo Pietro allora chiede a Gesù: ma quante volte devo perdonare? 7 volte? Che c'entra? La comunità non l'ha perdonato. E invece Pietro chiede: 7 volte? No, Pietro, 70 volte 7. Ma questa è una critica alla comunità. E poi ancora, nella trama del racconto, la parabola di Gesù sul servo spietato. C'era un uomo che aveva un amministratore, un servo, a un certo punto gli chiede il conto, dice: tu mi devi tanto, tanto, tanto e tanto, se ti butta in prigione fino a quando tu non paghi. e il servo, diciamo, gli ho figli, tengo famiglia, mi butti in prigione, che ci colpano loro? Quello lì si commuove e gli dice: va bene, ti condono tutto, ma esce di là e invece con i suoi compagni fa buttare in prigione un suo compagno, perché gli dice la stessa cosa: abbi pietà di me, poi ti posso pagare, eccetera. Lo dicono al padrone, il quale fa caccia via all'inferno, in carcere, quel servo spietato. Attenzione, ma è un giudizio sulla comunità quello lì, perché è la comunità che esclude. Matteo, io penso che il capitolo 18 di Matteo sia un capolavoro narrativo, e Matteo sa come stanno le cose, riconosce il diritto della comunità, perché la comunità, e anch'io, guardate, la comunità ha delle esigenze. C'è una sola realtà che supera le esigenze della Chiesa, la famiglia. E se è interessante studiare questo aspetto nella storia, che nella famiglia noi poi chiudiamo gli occhi, i figli su figlie, diceva, su pezzi di cuore, diceva Filomena Martorano, su pezzi di cuore, i figli su figlie, vale, beh, è così, e va bene, ma sono figli. E la famiglia ha una logica stupenda, la famiglia, i sentimenti, quelle viscere. È una magia stupenda, e mi ha molto colpito un discorso, sempre lo faccio leggere ai miei studenti, lo facevo, adesso sono a riposo, lo facevo leggere ai miei studenti sempre, il discorso che Michel de L'Hôpital, il cancelliere di Francia, durante le lotte tra ugonotti e cattolici che si ammazzavano in nome della fede e via di sé, poverino, era disperato, e lui aveva sposato una ugonotta, lui, però questo gli viene addebitato a colpa, si diceva che anche lui era diventato ugonotto, non era vero, era un erasmiano di ferro e via dicendo, e allora lui diceva: ma guardate la famiglia, vitia mulieris autotollenda autotoleranda. Se vostra moglie ha dei vizi, se non riuscite, non c'era il divorzio allora, se non riuscite a togliere, la dovete sopportare, e così sia tra di voi. Avete diverse opinioni, ma amatevi lo stesso. Il modello è la famiglia. Il modello è la famiglia. La Chiesa non riesce ad essere così longanime come una famiglia sana, normale, direi. Ma questo fa parte della logica del gruppo, e questo è terribile. È terribile, e a volte è una delle cause per cui avviene la logica del gruppo, per cui avviene quella, non direi soltanto del concilio, che a un certo punto, pensi, Papa Giovanni volle che non si condannasse nessuno, la prima volta nella storia dei concili dove non si condannava nessuno, la prima volta. È la prima volta in cui si interpreta correttamente la parabola della zizzania. Io ho fatto un'esperienza molto bella, che è quella di dirigere un quaderno, di coordinare un quaderno della rivista che dirigo sulle interpretazioni della parabola della zizzania lungo i secoli. Perché nella parabola della zizzania i discepoli chiedono al padrone: possiamo estirpare l'erba cattiva? No, dice, altrimenti estirperete anche l'erba buona. Ebbene, nei concili i vescovi ripetono sempre che il Signore li ha posti nella sua vigna per estirpare il male, per estirpare la zizzania. Ma chi ve l'ha detto? E lo dicono. È l'incapacità nella Chiesa di accettare la zizzania. L'unico concilio che interpreta la parabola in maniera corretta è il Vaticano II. Non a caso, nella dichiarazione sulla libertà religiosa. Pensate, la logica del gruppo uccide. Però è vero che nella storia della Chiesa ci sono state sempre di questi movimenti, figure grandi, eccetera, che hanno ricordato il Vangelo. Pensate per tutti Francesco, ma io penso anche a Gregorio Magno e tante altre persone, Giovanni XXIII e via dicendo. Von Balthasar dava un esempio molto bello che io ho apprezzato sempre: la Chiesa, il rapporto tra la vita ecclesiale, il movimento, il Vangelo e l'istituzione è come un fiume con degli argini. La vita è nell'acqua, non è negli argini, ma gli argini servono un po' a tenere l'acqua. Quando non sono costruiti male, fanno debordare allora il fiume ed è ancora peggio, come è accaduto quando è stato una decina d'anni fa con il Reno, che ha invaso tutta la Germania perché gli argini erano eccessivi. Un po' di acqua bisogna pure farlo uscire.
Senti, non ti faccio una domanda, le ho già fatte.
Ma puoi farla anche una critica, Salvatore?
No. Anzi, la situazione si rovescia, o perlomeno è una critica di secondo ordine, se vuoi. Sentendo di parlare, e anche avendo letto il libro, ma nella tua esposizione ancora di più, il fatto che io mi senta troppo d'accordo mi mette in sospetto.
Ma mi imbrogliano.
Ma questo mi capita molte volte. Molte volte io faccio dei ragionamenti, poi alla fine si avvicinano. Ma lei è un credente. Qualche volta l'ho fatto.
Lei non?
Lei è un credente. Mi dicono quelli che mi ascoltano. Cosa voglia dire questa differenza? È tutto problema. Lei è un credente.
E lo vuol dire anche al contrario, ma tu sei un non credente?
No, questo non l'hanno fatta mai.
Quello l'ho fatto diverse volte delle persone. No, che professano tali.
No, io invece facevo il ragionamento, questi si avvicinavano e dicevano: ma lei è credente, anzi, in quello che lei ha detto sembra più credente di quello lì. Poi una volta mi hanno chiesto il futuro del cristianesimo. E io più o meno presentato un cristianesimo come una forma di agire,
una forma
d'agire, una forma d'azione. E quindi sostanzialmente, in breve, forma di azione è la presentazione che mi hai dato tu, è uno stile nel mondo, è caratterizzato in modo radicale, questo sì, da una intolleranza, insopportabilità del male. Prende sino in fondo sul serio il tema del male, ma non nella sua forma ontologica, anche lo ha preso, ma nella sua forma effettiva. E male proprio nel senso di distruzione della vita. E in questo senso diventa significativo, sono un aristotelico, il tema della felicità. Perché che cos'è il male se non l'impossibilità della felicità dell'ente? Altrimenti non capiremo più che cos'è il male. Cioè, solo alla luce della felicità come fioritura dell'ente noi capiamo che cos'è il male. Perché
sei rimasto un discepolo di Bontadini,
di Aristotele direttamente.
Va bene.
Perché la dimensione del negativo inerisce ad una positiva, cioè, e questa è l'esperienza della vita. Non a caso noi il male lo sperimentiamo nella forma della mancanza, ma soprattutto dell'inimicizia, cioè la dimensione distruttiva della capacità dell'ente. Allora, nel cristianesimo, come forma di vita, non si sopporta né per sé né per gli altri che questo potere di distruzione diabolico possa vincere. Di qui livelli diversi di urgenza. Allora, qual è il punto? E qui siamo d'accordo, sono d'accordo con più o meno tutto quello che hai detto tu, salvo poi discutere nel senso di precisazione e dettagli. Ma qual è il punto? Il punto è
l'attesa. Io ho fatto un librettino, non so se te l'ha mandato la Morcigliana, che si intitola Il crollo del mondo. Il crollo del mondo, escatologia e apocalisse. E la prima parte è sull'escatologia di Paolo e il secondo è sull'apocalittica di Quinzi, alle origini della cristianità, alla fine della cristianità. Tra l'altro dico di passaggio, ma tu lo hai detto, sono d'accordo con te, 20 secoli. Io dinanzi a un'affermazione di questo genere, 20 secoli di tradimento, mi viene in mente uno solo che abbia detto questo. Nietzsche.
Chi?
Nietzsche. Il Vangelo è finito sulla croce, poi è cominciato il disvangelo. Ecco, io che da questo punto di vista sono un po' più moderato, dico, ma non hanno proprio niente a che fare i 20 secoli venuti dopo? Tu già mi hai risposto, la Chiesa e quelle cose lì, ma anche una corrente carsica, ecco. Quindi anche su questo si può ragionare in termini di sintonia. Ma il punto invece in cui il mio accordo con te si fa sospetto è che l'attesa come sentimento di rifiuto del male ha una dimensione, come dire, antropologica evidente, non si sopporta. Però se l'attesa e la volontà di scacciarlo dal mondo, questo male, di espungere Satana, e resta soltanto questa volontà, la scommessa di Pascal è un atto di volontà, questa volontà, beh, direi che manca, ma verrebbe a mancare un'altra componente, che è quella dell'abbandono. Cioè io ce la metto tutta, ma non posso portare il compimento, ci deve essere qualcun altro, altrimenti si cade in un cristianesimo drammatico e senza la dimensione dell'accoglimento finale, dove c'è la risoluzione. Cioè non è, è troppo poco per dire di essere cristiano, credo io, avere una urgenza di scacciare il male, perché il protagonismo è la volontà e quindi è antropocentrico. Io ce la metto tutta, ma delle due l'una, o resta sempre o dileguerà. E allora io sono uno che ce la mette tutta, ma chi completa? E la santa indifferenza dei gesuiti, quella vera, tu fai, però ti risolve tutto, non sei tu. Allora c'è, credo, domanda, siamo nell'ordine dell'attesa come la volontà che confligge con il male e quindi non lo sopporta mai e non lo sopporta ad ogni momento, oppure accanto a questo è il senso dell'ultimo, ci sarà un momento in cui ci sarà il compimento. Domanda: è essenziale questo ad essere cristiano o no?
Io
poi un'altra domanda che ho rispettivo di
parte. Questa è già complicata.
L'evanescenza di Dio, nel senso che Dio non è altro che questa azione accogliente nella storia, ma è ancora un tu.
E ancora?
Un tu a cui mi rivolgo. Dio è questo movimento accogliente nella storia o è un tu a cui io mi rivolgo? È l'homo homini Deus di Spinoza? Perché l'homo homini Deus di Spinoza è questo: essere Dio per l'altro uomo, cioè questa reciproca accoglienza. Ma a questo punto il Dio personale si distorce e diventa non necessario.
Certo.
Ecco, queste sono forse i miei dubbi, perché qui ma si può capire se sono d'accordo con te fino in fondo, no?
Non lo so. È chiaro che la mia risposta è quella di un credente, e credo che la fede ultimamente è una esperienza indeducibile. Questo è importante. Ora, alle due domande io do proprio una risposta netta. Fa parte della fede apocalittica un aspetto che forse distingue che solo Dio è capace di porre fine alla storia, altrimenti non c'è visione apocalittica. Allora è in questa fede che io aspetto e rimprovero Dio, direbbe Tertulliano. Ma aspettando e rimproverando partecipo alla vita delle vittime del male della storia. Allora l'attesa di Dio come l'unico risolutore fa parte essenziale della fede apocalittica. La seconda questione è un altro modo, ma tu l'hai già espresso, di dire quello che tu hai espresso. I cristiani cosa hanno fatto con Gesù Cristo? Hanno coinvolto Dio nella sua vicenda, ma hanno coinvolto Dio, e addirittura un Dio personale e comunione, nella sua vicenda proprio a partire dalla vicenda di Gesù e nella sua trascendenza rispetto alla vicenda di Gesù. Cioè, in altri termini, quando poi i cristiani hanno stabilito, ma già questo avviene nel Nuovo Testamento, che ciò che opera il Figlio lo opera anche il Padre, e che il Padre e il Figlio sono una sola cosa, cosa hanno fatto? Hanno visto in Gesù il rivelarsi del Padre, il rivelarsi di Dio. E c'è tutta una parte del mio libro, la finale, dedicata purtroppo in un linguaggio tecnico, anche perché dire queste cose in un linguaggio non tecnico diventa difficile, la triplice relazionalità, non so se tu ti ricordi, no? Del Cristo come è la relazionalità umana, quella a partire dalla quale la relazionalità con i peccatori e con gli altri, a partire dalla quale noi immaginiamo la relazionalità dentro quel Dio che lui chiama Padre.
È Spinoza.
Com'è?
È Spinoza questo.
Sarà Spinoza, lo fa prima di Spinoza il Nuovo Testamento.
Sì, certo, ma
Va bene, poi se Spinoza lo faccio o meno, dico, diventa secondario per me. Però Spinoza lo intendeva in maniera impersonale. Mentre il cristiano nella fede lo ritiene la personalità di Dio come fondamento di possibilità della personalità di Gesù Cristo, e non come identico, non come assorbito. Questo è...
Questa è la fede.
Come?
Questa è la fede.
Questa è la fede. Ma noi possiamo dire l'accettazione di Gesù, guardate, è un fatto universale. Non è un fatto limitato al cristianesimo, ai discepoli di Gesù. Non è un fatto, chiunque, da Gandhi agli altri, Gesù, per Bacco. Ecco, il credente fa un altro passo, direi, questo sì.
Voglio dire una cosa, a un certo punto è stata detta una frase: Dio partecipa alla sofferenza del mondo attraverso Gesù Cristo. Ma chi ha creato la sofferenza?
Povero me, non lo so. Gli apocalittici dicevano che l'avevano provocata gli angeli, ma è un modo, quello sì, mitico di esprimersi, perché non poteva essere stato Dio. Ma anche nella Genesi dove si riprende una parte del libro cosiddetto di Mosè, dice che sono gli angeli che si innamorano delle figlie degli uomini e producono i giganti, e quindi il male e la violenza entra nel mondo. E sono tutti modi nostri di arrancare davanti. Giobbe è stato colui che ha detto l'ultima parola, ha parlato saggiamente attribuendola a Dio, ma non aveva il diritto di avere la risposta alla questione. C'era un signore lì.
Sì, Andrea.
No, se c'è tempo per un'ultima questione.
E poi chiudiamo.
Ma va bene, no, io per me non ho problemi.
No, ritornando sul tema del male, che come sappiamo accompagna il nostro mondo e probabilmente lo accompagnerà anche per il futuro. Ecco, intendendo il male nel rapporto tra gli uomini come errata interpretazione della realtà, cioè io le vorrei chiedere se esiste secondo lei una categoria di uomini che, come dire, coscientemente scelgono il male pur sapendo che è un'errata interpretazione della realtà che probabilmente porterà nocumento sia a se stessi e sia alla comunità a quale appartengono. E in una seconda diciamo questione collegata a questa, se non vi è in questo processo un fallimento della comunità stessa, perché voglio dire, se esistono persone che scientemente scelgono il male, non so se, come dire, ispirati da Lucifero oppure ispirati da una ragione che travisa la realtà, vuol dire comunque che la loro coscienza costruita in una comunità, questa comunità ha creato una coscienza sbagliata, c'è stato un fallimento comunitario nella costruzione della dimensione umana, e allora qualcuno già lo accennava, c'è un problema anche di peccato collettivo. Allora, come inquadrare, come dire, questo tipo di dinamiche all'interno di strutture umane che, come sappiamo, sono strutture fragili, sono strutture di peccato, come dire, connaturato. Lei stamattina giustamente faceva un esempio relativamente alle sue visite nelle carceri, dicendo che la differenza tra un delinquente, diciamo, e una persona cosiddetta onesta sta nelle modalità con cui si raggiungono certi tipi di desideri. E allora, rispetto a questo, rispetto al concetto del male, io le chiedo quali sono le responsabilità individuali, seppure esistono, e se l'accento è da mettere esclusivamente su questi, in quale peso, e quali sono invece le responsabilità comunitarie.
L'ultima, poi basta.
Poi basta.
Atto di impegno.
Mi chiamo Gigi. Volevo chiedere questo: Papa Giovanni ha avuto re papa facendo il cristiano, no? È stato un papa. Forse dopo aver concesso che forse anche Celestino V aveva voluto fare il papa, cioè ha aiutato a fare il papa per essere cristiano, secondo la sua coscienza. Ha messo quello. Io sto vivendo un momento in cui mi pongo il problema di fare di essere un cattolico italiano, sottolineo 7 volte italiano, essendo cristiano, e mi diventa aperta la via di Celestino V, no? E allora vorrei.
Lei vuole espatriare?
Sì, perché mi sentirei che sarebbe
Luigi, fatto. Luigi, troppo vecchio per farlo.
Grazie. No, dico, se fossi in Germania, in Polo. Magari, non so, ma è cattolico in Italia, è dura,
È dura dappertutto.
No, io volevo farti indicazione pratica.
Gigi, è dura dappertutto. Allora, ad Andrea, non so rispondere compiutamente alla domanda, è una domanda che c'è tutto il problema lì, in quello che lei ha posto, e come facciamo? Volevo dire però alcune notazioni che non le rispondono, che le fanno, però potrebbero aiutarla a capire di alcune affermazioni.
Mi scusi una cosa se la interrompo, le persone che peccano di meno da questo punto di vista sono più fortunate, cioè hanno capito qualcosa di più, tanto per...
non lo so. E poi io amo pensare a un Dio che ama talmente le sue creature che le accoglie alla fine in casa sua. chiunque sia, ma io penso a questo Dio. Ad ogni modo, voglio dire una cosa, veda, e per dirimere la questione, ma chi è che sceglie veramente il male? Allora, non soltanto i cristiani, ma in genere gli uomini religiosi hanno ipostatizzato il male, Satana, proprio perché hanno fatto ultimamente, cioè la creazione di Satana nell'immaginario religioso collettivo è antichissimo, fin dall'antichità, cioè fin dalle origini, non è una creazione cristiana. E come dire, si spiega con il tentativo di dare risposta alla domanda che lei ha fatto, che poi si identifica col male del mondo, tra parentesi. E l'Apocalisse ne parla molto bene, è il drago e la bestia. Di fatto, in termini molto immaginari, dice questo. Allora, cos'è l'ipostatizzazione del male? Direi che è il grido dell'uomo che è consapevole di essere prigioniero del male, di non volerlo, e allora di dare a un altro la colpa, la spiegazione di questo. È un modo, non so se dire mitico, di risolvere il problema, ma è un modo di risolvere un problema che resta indecifrabile. Anche per quanto riguarda la responsabilità, per cortesia, chi è che può, di fronte a situazioni che sono, chi può veramente, gli psicologi presumono di poterlo fare, i preti spesso presumono di poterlo fare, il Papa ancora di più, io non ne sono capace. Cioè sondare il mistero della libertà dell'uomo e della sua effettiva responsabilità, io mi sento incapace di rispondere a questo. Non è che non conosca la risposta, per cortesia, ma io mi sento incapace di rispondere a questa domanda. Non so, mi scusi, non so.
Limitarne gli effetti.
Come?
Limitarne gli effetti, non si può fare questo. Questo si può fare, limitando gli effetti.
Sì. Ah, no, questo sì, è la lotta dell'esistenza, per Marco.
Bene, grazie, grandissime grazie a Giuseppe Ruggeri e a Salvatore. Mi pare che ti siano lasciati prendere, non a caso. Sabato 11 giugno, l'ultimo.